questa sera volevo puntare a tre cose. Una è identificare alcuni cambiamenti significativi nel contesto del nostro territorio, l'Italia, poi lavorare insieme con le domande di vita significative e poi conoscere un attimo il metodo autobiografico, che è uno dei possibili metodi che ci possono aiutare dal punto di vista di formazione degli adulti per, diciamo così, rimettersi in gioco all'interno di un contesto di adulti, narrarsi e provare insieme a rileggere la propria esperienza. Guarda caso, ho preso anch'io quello che hai preso tu, Michele, evidentemente, dal progetto formativo, l'abbiamo appena letto, per cui e metto solo in evidenza che le finalità del nostro gruppo, della nostra formazione dell'adulto di Azione Cattolica, è proprio quella di compenetrare l'identità di laico, cioè di persona che vive nel mondo, con quello che però è l'identità di cristiano, che legge gli avvenimenti della società e gli avvenimenti personali alla luce del Vangelo. Questo tema poi sarà affrontato anche la volta successiva, nel prosieguo. Rimaniamo intanto ai problemi nostri, quotidiani, con l'obiettivo di vivere la vocazione laicale. Guardate che questo che è scritto nel progetto formativo è un'ambizione alta, perché più noi usiamo un linguaggio che ci richiama a mete, a finalità da raggiungere elevate, più aiutiamo le persone ad alzare lo sguardo, ma rischiamo di metterle in crisi, rischiamo di metterle in frustrazione. Io da vecchio cinquantenne mi dico, ma adesso, alla luce degli ultimi 20 anni, di quello che mi propone il cammino di Azione Cattolica, di vivere la quotidianità del Vangelo, di rileggere la mia vita alla luce del Vangelo, sono stato in grado di farlo? Ho acquisito gli strumenti? Oppure queste cose sono troppo alte, riduco le aspettative? Non so, forse è una mia paranoia. Noi abbiamo veramente delle indicazioni così elevate che, se non riusciamo a tradurle e a sentire che sono vere nella mia vita quotidiana, prevale nei confronti di quello che c'è scritto un apprezzamento, però che bella la vita del credente, ma non ci parla realmente la vita. Piccola cosa autobiografica, io stamattina ho dovuto fare una parte difficilissima che è fare una specie di cosa disciplinare a due colleghi, veramente pesante, con la presenza di uno che arrivava da Genova, un responsabile nazionale. Allora mi dico, ma questa esperienza che facciamo nella quotidianità, io riesco a tradurre la mia vocazione laicale nel mio posto di lavoro, sul serio? Capite che quello che noi diciamo dobbiamo poi tentare di calarlo. Cosa ci dice la società attuale? Beh, sono a prendere questo ormai inflazionatissimo Bauman polacco, parla di questo che è diventato uno slogan a livello mondiale, la società liquida. È una cosa che fa sensazione. Che cosa vuol dire? È la traduzione di una fotografia di una società in estremo cambiamento. I cambiamenti, anche per quanto riguarda l'adulto, ma tutto l'arco di vita dell'essere umano, sono sempre stati cambiamenti che venivano scanditi da riti, momenti iniziatici, passaggi. Pensate, al di là dell'aspetto religioso, che poteva essere la cresima o la prima comunione, ma pensate agli eventi degli anni 60-70, che erano fare 18 anni, avere la patente, poter si muovere fuori. Una volta si rimaneva relegati nell'ambito del paese, in Portogallo, mi ricordo che le prime uscite fuori Portogallo avevano 18 anni, effettivamente, quando hai i mezzi e il passaggio del lavoro, il passaggio dello studio universitario, cioè la vita era scandita da possibilità che progressivamente ti aprivano un mondo, man mano anche che tu ne avevi le spalle per affrontarlo. E la famiglia ti accompagnava, tutta la società accompagnava in questa transizione. La società adesso è in continuo cambiamento e noi vediamo la banalità degli strumenti informatici, social network ha gli oggetti di cui i nostri bambini sono detentori, la società ha completamente fatto saltare le fasi di accesso al sapere, di accesso alle possibilità. Banalmente, per poter creare un contatto con altre persone, organizzare una serata in pizzeria, come funzionava ai nostri tempi, Michele? Telefono, andavi a casa di uno, ti mettevi d'accordo, riuscivi a farne una in un mese, perché ora che raccoglievi 10 persone, 15 persone, sembrano che non erano compagni di scuola. Adesso in 5 minuti, 10 minuti puoi fare un flash mob o fare un convenire tramite WhatsApp all'emisfero di Pordenone e raccogliere tutti quelli interessati su una certa tipologia di evento. Allora, abbiamo una società che si è molto trasformata e quello che dice Maunan è che questo cambiamento, questa velocità dei processi ha generato un forte disorientamento nelle persone, per cui le persone sostanzialmente sono diventate tendenzialmente individualiste. Capite che queste affermazioni sono un po' generaliste, però teniamole per buone, sono diventate individualiste e hanno difficoltà a percepire la società come un qualcosa di strutturato dove la legge, il diritto, le regole sono una tutela per l'agire sociale, sono più un vincolo a volte odioso. Pensate a tutta la percezione che abbiamo come cittadini del rapporto con lo Stato, che non è, cioè in Italia è marcata in negativo, magari altri paesi hanno più il senso dello Stato. Però da noi è evidente che questa organizzazione, che è una sovrastruttura che ci governa, non è percepita come un qualcosa che ci aiuta a crescere, a diventare adulti. Ci può essere o un'occasione per un'opportunità da sfruttare o un qualcosa da cui difendersi. E poi la dimensione dei consumi. Già negli anni 70, quando siamo cresciuti noi, 80, i consumi erano un tema dominante, ma adesso la percezione dell'acquisto del bene, voi tutti quanti sapete la PNL, quindi anche cosa vuol dire, e tutti gli studi e applicati alle suggestioni, al modo con cui il nostro cervello funziona nel osservare, essere colpito da un oggetto, da una pubblicità. Sapete che ci sono tutte queste serie di studi che poi vengono applicati nel marketing operativo, e questo porta le persone a essere più veramente non solo oggetti di vendita, noi stessi, oggetti di consumo, ma non più persone attente all'utilizzo e al bene in quanto tale, ma solo per un consumo senza freni. Io sono rimasto impressionato da cosa è successo a me stesso, perché mi ho fatto l'autobiografia 5, 6, forse 7 anni fa, guardando le statistiche, guardo sempre Marco che è il nostro informatico. Quanti anni fa l'e-commerce era agli inizi? Parliamo di fine anni, metà degli anni 2005, 2007?
Qui da noi.
Cos'era? 10 anni fa era il 2-3%, proprio si era detto, vabbè, ma sì, sai che ti ricordi che c'erano alcuni detrattori che dicevano che no, non sarebbe mai decollato. Caspita, ho guardato gli ultimi acquisti, io faccio il 90% degli acquisti su Amazon. Ma com'è possibile che 7-8 anni fa, come tanti di noi dicevamo, no, io l'oggetto lo voglio toccare, voglio andare a vedere il negozio, voglio parlare con il negoziante, voglio valutare. Sono riusciti a riplasmarci, non so se io sarò patologico su questo, ma chi di voi usa sopra il 50% dei vostri acquisti su internet? No, allora sono patologico io, qualcuno sì. Ci siamo, gli alimentari ancora no, ma arriviamo anche agli alimentari. Marco, tu? A poco, tutti. Vedete come, questo è un esempio banale, però se impariamo a rileggere cos'è accaduto al nostro modo di percepire, di vivere la quotidianità, vediamo come ci ha riplasmato. Dunque, la modernità è in continuo cambiamento, tant'è che l'unica certezza, appunto, è che viviamo questa fase di cambiamento, e la fase di cambiamento fa paura. Posto di lavoro un sacco di problemi, proprio perché ci sono anche nel mondo del lavoro delle resistenze incredibili al cambiamento. Il cambiamento disorienta, chiede energie, risorse in più, aggiuntive, e soprattutto non dà garanzie di risultato. Mentre in qualche modo, pensate sempre al mondo del lavoro, il meccanismo dell'assunzione a tempo indeterminato generava sostanzialmente nelle persone una certa sicurezza. Allora era realmente negli anni 70, 80, ancora metà degli anni 90, era possibile pensare a una progettualità di vita. Quindi, adesso lo vedremo, nel grafico, negli anni 70-80, l'età in cui le persone si sposavano era sicuramente inferiore a quella che vedremo adesso, perché si rimane impressionati da questo. Ora, le cose che vengono dette sono legate a bamboccioni, tutta una serie di meccanismi. Invece ben sapete, negli ultimi 2-3 anni le statistiche ci dicono, ma anche a livello di tutte le televisioni, tutti i talk show ci dicono che in realtà le difficoltà principali sono legate all'aspetto economico, quindi a una incertezza del lavoro per costruire un progetto che ritarda, o forse non l'attua mai, la definizione di un progetto di vita comune tra due persone, e quindi ha modificato il modo di vivere. Anche questi aspetti hanno inciso, e noi come adulti cristiani dobbiamo interrogarci o nell'ottica di richiamarci a un'età dell'oro, cioè a un momento in cui una volta noi sì che abbiamo avuto la possibilità di fare lavoro, casa, matrimonio, figli e strutturali, oppure tentare di interpretare la realtà. A che adulto stiamo pensando quando pensiamo all'adulto di informazione? Sicuramente pensiamo a un adulto che cerca una risposta. Una risposta a che cosa? Alle decisioni che in qualche modo deve affrontare nella quotidianità. Non in modo diretto, nel senso che nessuno di noi partecipa a un'attività di azione cattolica o un'attività formativa dicendo troverò risposta al mio problema lavorativo, al mio problema familiare. Forse di coppia qualcuno sì, perché magari dice vado dall'incontro, l'incontro organizzato dalla diocesi, il seminario per la vita per le coppie, oppure vado all'evento formativo per i figli, per chi ha i figli piccoli o in età adolescenziale. Però comunque l'evento formativo non è frequente che abbia una ricaduta diretta con i miei problemi. E questo perché? Perché noi scindiamo la dimensione formativa dalla dimensione di vita. Se non in momenti in cui siamo in uno stato di profonda, non scoramento, ma in profonda inquietudine. In quei momenti tutto quello che ci viene a tiro di interessante, cerchiamo di attingerlo perché parli alla vita. Vi ricordate quando si entra la domenica alla Santa Messa e voi al Vangelo dite, diciamo questo Vangelo è per me, no? Avete presente quando il Signore ci fulmina con queste situazioni? In quel momento non è che voi siete entrati alla Santa Messa pensando, beh, oggi troverò una risposta alla mia angoscia o alla mia preoccupazione. Quello che scatta è l'incontro tra la parola del Vangelo e la nostra condizione, e poi c'è l'azione dello Spirito Santo. Ecco, noi siamo persone che desiderano, anche se l'evento formativo non è sempre il luogo in cui si trovano le risposte. Dunque abbiamo bisogno di cercare di portare avanti delle decisioni, abbiamo bisogno di attingere da qualche parte. Ma soprattutto per cosa? Nell'ambito delle domande, quelle generali della vita. Allora, il progetto formativo ci dice, nell'ambito della professione, della vocazione, nell'ambito del lavoro e nell'ambito anche di una ricerca vocazionale aperta dello stato di vita, per la vita futura. Però queste dichiarazioni che si fanno nel progetto formativo rischiano di rimanere molto alte, perché poi noi, al di là dei momenti e degli eventi belli in cui possiamo essere illuminati dalla luce dello Spirito Santo, poi viviamo una quotidianità fatta di problematiche rutinarie, problematiche che ci abbassano. Allora andiamo a vedere, e così ci divertiamo, andiamo a vedere alcuni dati. volevo partire da, andiamo a vedere i numeri, che come è cambiata la società, questo è l'ultimo dato, ho preso dati dal rapporto Istat del 2017, quindi l'ultimo, che aiuta, fotografa alcuni aspetti che variano in modo significativo rispetto al rapporto precedente, per cui mette in rilievo delle piccole discontinuità o dei fenomeni che poi si accentuano. Allora, giochiamo. Chi è che vede e che cosa vede? Allora, intanto leggiamo. Questi, i blu, cioè i binubi, li vedete tutti? Sì. Chi è che ha gli occhi? Io sono vicino, gli altri. Allora, la piramide dell'età, vedete, qui li avete. Allora, qui maschi, qui femmine, giusto? Ok, qua ci siamo. Ok, poi, queste sono le età, ci siamo? Queste sono le quantità, qui c'è scritto, le quantità, qui c'è scritto 2 milioni e 100, 1 milione e 4, 700 mila. E poi abbiamo l'anno di nascita, che poi è corrispondente all'età, nel senso che l'età da 60 a 74 anni sono nati nel, e poi vediamo lo stato civile, quindi celibi e nubili sono in blu, coniugati religiosi e civili sono in verdolino, in verde militare, i vedovi in arancione, i divorziati in rosso. A voi i commenti, dai, chi è che si lancia? Cosa notiamo rispetto a come immaginavamo e come era la nostra società? Non era così la piramide, assolutamente non era così. Beh, intanto la popolazione, qual è l'anno degli ultimi 40 anni che ha avuto, sì, dal dopoguerra, che ha avuto più nati in Italia? 64. 64. Beh, brava, però no. La fascia d'età, cioè l'età in cui sono nati di più, è proprio gli anni 60. Si vede?
Sì.
Si vede, sì? Okay. Ma io 67, 50 anni, quindi è qui. Sai che qualcuno è già morto, perché ovviamente. Comunque, l'età è proprio questa attualmente. Come vedete, il calo demografico è impressionante, no? Quindi se noi andiamo a vedere maschi e femmine, questi sono stati i periodi appunto di maggior natalità, adesso vedrete che siamo di nuovo in un record negativo di natalità in Italia. Cos'altro vedete?
Michele? Anzi, sono più prevalenti,
il okay, 0459, vabbè, mi sarà d'accordo, 10-14.
Forse sono bambini, eh.
Però, sempre 15-19, una volta c'era qualcosa, eh. Adesso proprio non c'è più niente. Beh, 20-24, la popolazione maschile 20-24 è a zero, sostanzialmente non c'è. Gli sposati 20-24. Ma questa è una cosa che, cioè, ok, voi dite che si era percepito. Certamente.
Vabbè, le donne si sposano prima e rimangono
vedove. Le donne rimangono più vedove degli uomini, assolutamente sì.
Ma noi diciamo forse non sono per esempio sempre separazioni, perché francamente così pochi divorziati.
Sono solo i divorzi quali sono i
divorzi.
E il risposato nel verde, eh sì. Eh sì. Beh, non ci sono, nei celibi nubili ci sono anche i conviventi. Eh sì.
Ah, nei celibi nubili. Eh sì. Ah, allora.
Questa è proprio l'anagrafe di stato civile. Beh, un altro elemento appunto, a parte la vedovanza che è maggiore nelle donne, vuol dire che muoiono più gli uomini, questo lo sapevamo. Ma l'idea che l'età media si sia allungata, sapete che è un dato che è vero, poi adesso si è arrestata, però noi possiamo vedere che effettivamente, se stiamo gli ultra novantenni, possiamo vedere che effettivamente l'età, l'arco di età 80-90 è un arco significativo molto per le donne, dove c'è una forte vedovanza. Quindi sì, cos'è 84-85, sì. Mentre l'uomo è 79, ecco lì. Poi chi è in ospedale può raccontarci anche tante cose che vede. Allora, l'ultimo dato è quello che tutti avete notato, che a questo punto l'età in cui si costruisce famiglia, anche se abbiamo detto qui i conviventi anche con prole risultano nei celibi, però l'età in cui si costruisce una famiglia, almeno per la società ufficialmente stabile, è un'età che si è alzata in modo incredibile. La fascia 30-34 praticamente ha meno della metà delle persone che hanno costruito famiglia. Dunque, già sulla fascia 35-39 c'è un'inversione di tendenza relativa. Allora vuol dire che, come ci insegnano qua tutti quanti, lo sanno tutti, che quando uno si sposa a 34-35 anni le possibilità di costruire famiglie, di generare figli, si riducono, e o anche il numero di figli ovviamente possibili, si può aspirare a qualcosa di più, ma sostanzialmente uno, due, tre, qualcuno che è ardito. Quindi tutto questo ci fa dire che la trasformazione della nostra società ci porta anche a pensare che le persone a cui noi ci rivolgiamo hanno trasformato anche il loro modo di relazionarsi, nel senso che sappiamo benissimo, questo lo sperimentiamo noi, la presenza di anziani longevi, ma non è detto che siano anziani sani, ci porta a un impegno tale per cui persone di 50 anni, 60 anni devono accudire persone di 85-90 anni. E questa è una trasformazione incredibile. Chi è che di noi, chi è che ha 60 anni qui? Non si chiede. No, quando uno ha 60 anni dice, bene, sono in procinto per la pensione, oppure mi sono appesto per il Signore, e qual è la tua prospettiva? Una volta la prospettiva era, mi godrò i nipotini e magari qualche viaggetto se stiamo ancora in salute, adesso è, dovrò accudire mio padre e mia madre, avrò i nipotini, forse se arrivano qualche nipotino piccolo, ma li avrò a 65-70 anni quando non avrò più le forze per seguire i figli, i nipoti, e io stessa, mentre accudisco mia madre che ne ha 84, a un certo punto rischio di essere anch'io minata nella salute. Pensate che stravolgimento, con il problema economico che ancora non è avvertito, ma tutti quanti lo conosciamo, le pensioni, quando sarà il momento per chi già della mia generazione, chi è entrato nel sistema pensionistico dal 94 in poi, col sistema contributivo, porterà a una diminuzione di oltre il 30% delle pensioni medie, e questo porterà comunque a un impoverimento, quindi a una minor possibilità soprattutto sia di, non tanto di vita quotidiana, ma di aiuto alle generazioni successive. Qui i numeri, diciamo che vi possono dare un po' le dimensioni in modo più preciso. Andiamo avanti. Allora, quali sono alcuni elementi che il rapporto ci mette in evidenza? Allora, tasso di natalità, vi do qualche numero, dei più bassi nel mondo, signori, siamo proprio a una cosa miserissima. Allora, un nuovo minimo delle nascite, siamo a 474.000 in un anno. Il numero medio di una donna si attesta a 1,34. Il saldo naturale, cioè la differenza tra i nati e i morti, segna il maggior calo di sempre, meno 134.000, dopo quello del 2015. E soprattutto la dinamica demografica dei cittadini italiani essere negativa, cioè oltre a una diminuzione tra saldo nati e morti, c'è una dinamica di fenomeno migratorio all'estero, meno 80.000 italiani che sono emigrati all'estero. Quindi la nostra società si sta trasformando. C'è un secondo fenomeno interessante: anche la popolazione straniera invecchia. Uno dice, vabbè, perché noi abbiamo l'idea sempre degli emigrati che arrivano con i barconi o comunque di persone che arrivano con in età ancora giovane, robusta. In realtà ha a che fare sia con l'immigrazione di seconda generazione, ma anche con l'immigrazione che viene dai paesi dell'est e adesso anche dai paesi dell'area dei profughi, che arrivano persone che hanno sicuramente età diverse rispetto alle prime ondate. Anche i minori, rimangono i minori, ma l'età si è alzata e questo porta a un invecchiamento complessivo della popolazione. Io sul posto di lavoro ho tre persone straniere, di cui due non raggiungeranno la pensione, perché sono arrivate una sui 40 anni, una sui 50. Sono nell'area ausiliaria e quindi santa donna, la Maria, una donna splendida di 60 anni, un angelo, e dico, signora, lei tra 3 anni, 4 anni, 5 anni, 67, quando andrà in pensione? In pensione dice, no, non ci andrò, è brasiliana. E come vivrà? Come vivrà? Perché anche questo si apre un problema di welfare anche per persone che hanno versato, che quindi sono lavoratori. E questo per noi è un altro tema da affrontare, non è solo per gli italiani. Disuguaglianza nelle condizioni di salute. Questo è un altro elemento su cui avevamo il sentore. C'è una riduzione dell'accesso alle cure e a quello che riguarda le cure che si chiamano rinviabili, quindi operazioni che riguardano gli arti, che riguardano il benessere complessivo, quelle non salvavita, non operazioni come quelle oncologiche che devono essere fatte o altre, vengono rinviati soprattutto percorsi di riabilitazione. Questo lo attesto anche nel mio luogo di lavoro. Noi abbiamo un reparto, un RSA con 20 persone disabili, di cui 4 disabili sopravvenute, ictus per capirci, emiparesi, e 2 famiglie su 4 non hanno i soldi per fare la fisioterapia. E quindi il figliolo di 35 anni, geometra, che ha avuto un emiparesi, la madre disperata mi dice, io San Camillo me l'ha restituito così, mi ha detto dovrebbe fare 2 volte alla settimana la fisioterapia, allora ho detto beh, diamo una mano, cioè, 440 euro al mese di fisioterapia, qualche mese l'ho aiutato, abbiamo avuto la fortuna, pensate alla provvidenza, il fisioterapista ha detto, siccome io vengo per gli altri 2 che mi pagano, a lei faccio gratis. E adesso, 2-3 settimane fa, questa persona è stata riaccolta a San Camillo che è lì in Venezia, è stata riaccolta per un altro percorso di ospedalizzazione perché è così migliorata grazie alla fisioterapia che può forse riprendere a stare in piedi. Quindi è un piccolo miracolo. E adesso, al di là di quell'esempio, comunque constato con mano anche sul mio posto di lavoro, che ha a che fare con l'assistenza, con la sanità, che le famiglie hanno ridotto le possibilità anche di percorsi di benessere e di abilitazione, che sarebbero, non sono salvavita, ma sono indispensabili. Altro elemento simpatico, l'abitudine di fumare sta diminuendo. Questa è una cosa bella. Dal 21,5% nel 2008 siamo al 19,2% nel 2016, soprattutto tra gli uomini. La maggiore incidenza dei fumatori si registra nelle famiglie, che adesso vedremo, dei giovani operai. Quella più bassa nelle famiglie degli operai in pensione. Quindi vuol dire che probabilmente anche l'età anziana favorisce anche la dismissione del fumo. Ancora 2-3 cose veloci. C'è un aumento delle situazioni di obesità. Qui, dottoressa, mi conferma? Chi è il dottore qua? Solo Emanuela? Mi conferma? Sei tu? Sì. Chi è? Si occupa di obesità? Mio fratello. Sì, esatto. Quindi c'è una situazione di eccesso di peso e quello che è interessante, ce lo porta il rapporto, che aumenta nelle famiglie a basso reddito con stranieri. E uno pensa che ci sia una corrispondenza famiglia agiata, abbiente, figli possibili che possono andare sopra il sovrappeso. No, in realtà è una questione anche di qualità del cibo, non di possibilità. Quindi c'è un dato proprio che riguarda le famiglie degli stranieri a basso reddito. Invece le famiglie che hanno meno situazioni di obesità sono le famiglie delle classi dirigenti, sono in diminuzione, perché evidentemente c'è un'attenzione o la possibilità di un'attenzione maggiore. Reti informali di supporto fragile, un altro elemento che mette, che questo è molto interessante per noi. Allora, anche questo è abbastanza scontato, le famiglie, e vedremo le tipologie di famiglie, generalmente è diminuita la rete di supporto parentale e amicale che sostiene le famiglie. Uno dice, vabbè, questo è scontato, cosa che non mi immaginavo, il maggior dato è sulle famiglie straniere. E perché non l'aspettavo? Perché normalmente uno immagina che le famiglie che vengono di solito perché richiamate da altri, che quindi trovano un contesto di nazionalità, non di etnia, ma di famiglie provenienti dalla stessa nazione, in realtà l'Istat ci dice che c'è un isolamento e una disgregazione. Probabilmente bisognerebbe andare a vedere i dati che saranno un po' diversificati tra le famiglie rumene piuttosto che quelle somale, che piuttosto quelle, però generalmente si assiste a un calo rispetto a precedentemente della coesione e della solidarietà tra famiglie. Pensate solo a alcuni meccanismi del mondo cinese o del mondo di altre realtà dove c'è vessazione e sfruttamento, non solo la Cina, ma ci sono in ogni realtà ci possono essere meccanismi di coercitivi, di sfruttamento. E quindi le famiglie vivono un isolamento anche dal punto di vista di sostegni. Ultima cosa, sport e tempo libero sono accesso solo per le classi, anche questo è un dato abbastanza scontato, che anche questo lo abbiamo visto tante volte. Per le famiglie, per gli adulti, lo sport è una prerogativa per i gruppi benestanti. Questo è, le classi dirigenti, le famiglie degli impiegati hanno sia più tempo per lo sport che più possibilità economiche, ma soprattutto più tempo. Le famiglie a basso reddito non praticano sport o comunque una percentuale molto inferiore. Anche questo è scontato, però ricordo che tutta l'opera cattolica, da Don Bosco a tutte le attività che sono state promosse sia dalle congregazioni religiose ma anche dagli oratori, andava a proporre attività sportiva e coinvolgimento associativo a chi? A tutte le famiglie. La possibilità per le parrocchie di creare campi scuola, che non è sport, ma comunque vita all'aria aperta, e portare nelle colonie e in montagna, era una risposta che il mondo cattolico dava a questo bisogno, anche per le persone meno abbienti, di poter accedere a tempo libero, a spazi di movimento che davano beneficio. Adesso anche tutto questo è calato. L'Istat ci dà 9 tipologie di famiglie e qui noi ci lavoriamo. Per cui adesso distribuiamo, no, vi faccio diventare sociologi. Allora, prendo in mano, questo è un esercizio difficile, e ci vorrà tutta la vostra fantasia. Famiglie a basso reddito, famiglie a reddito medio, famiglie benestanti, vi dico quanti milioni di famiglie, non di persone, di famiglie ci sono però in fascia, e vi dico un po' alcune caratteristiche. Allora, voi immaginate, qui cominciamo a entrare nel gioco, immaginate che il vostro gruppo di Azione Cattolica adulti sia al primo incontro o al secondo incontro e si voglia partire dalla vita quotidiana, dalle condizioni della famiglia. È chiaro che noi non chiediamo a chi ha l'iscritto, bene, portami il tuo ISEE o la tua dichiarazione dei redditi, però sono sicuro che soprattutto chi ha l'occhio più attento, io no, ma c'è gente che è brava, osservando l'abbigliamento, i mezzi, gli oggetti, il modo di muoversi, tante altre piccole cose, e siete in grado di intuire, magari a volte si sbaglia, però a volte no, di intuire quale potrebbe essere la condizione. La condizione di vita, anche dal punto di vista economico, non può essere un qualcosa che va sotto silenzio. Perché nelle nostre domande di vita escludere, non considerare la condizione di partenza è come se noi volessimo andare in bicicletta e il bambino è nudo. Prima lo copro, mi metto il pantalone e la maglietta, soprattutto se siamo ancora in febbraio, marzo, aprile, e poi tentiamo un giro in bicicletta. A volte nelle parrocchie questo errore lo facciamo, cioè quello di non guardare chi abbiamo davanti, non pensare che dietro una condizione economica ci sono delle domande. E quindi io faccio un bel incontro al Quaresima in cui parliamo di l'importanza dell'elemosina oppure del digiuno, che è assolutamente vero, delle penitenze, e sto parlando delle persone di cui una sta benissimo e non ha nessun problema economico e quindi tutta una serie di serenità, un'altra angosciata perché ha appena perso il lavoro e non sa come farà ad arrivare a fine mese. Voi capite che tutto quello che è l'economico ha purtroppo ha un'importanza, ma l'ha sempre avuta, anche se in modi diversi, ha un'importanza così tale che non può essere ignorato. Allora, il gioco è questo qui. Qui avete le percentuali, qui avete la descrizione, non le leggiamo tutte, perché sennò... Allora, queste descrizioni descrivono dei gruppi di famiglie. Famiglie, giovani blue collar, sarebbero colletti blu, che una volta erano i colletti bianchi, erano gli impiegati, i colletti blu erano gli operai, quindi li chiamano adesso gli inglesi, colletti giovani blue collar, a reddito medio. Voi andate a guardare lì, leggete la descrizione. L'esercizio è, immaginiamo di essere al gruppo di AC, fermatevi su una o più di queste descrizioni e dici, ok, io ho davanti, leggo, giovane blue collar, la persona di riferimento, faccio un esempio sul nome, ha in media 45 anni, ok, ho Giovanni che ha 45 anni, in 9 su 10 casi possiede diploma di scuola media o di scuola superiore, ok, Giovanni ha una scuola superiore, è operaio a tempo indeterminato, quindi è la sicurezza del posto di lavoro, in 3 casi su 4, buona parte. Questo gruppo si distingue per elevata omogeneità reddituale interna, cioè tutti hanno un po' circa lo stesso reddito, cioè abbastanza omogeneo. La quota di persone a rischio di povertà è contenuta, solo il 15% è a rischio di questo gruppo, è minore della media nazionale. Io cosa sono di questo gruppo? In base a queste cose qui, io provo a formulare quale può essere la domanda di vita che in questo momento Giovanni ha in testa. Non è un esercizio facile, no. Infatti vi do la possibilità, siccome le descrizioni sono sintetiche, vi do la possibilità, scegliete le 2 o 3 descrizioni che vi piacciono di più, provate a leggere, dice, ok, l'ideale sarebbe se voi riusciste a pensare a una persona che conoscete e dite, aspita, Giovanni, il tizio che abita di fronte a casa mia, è proprio qui, secondo me rientra qui. Che domanda di vita potrebbe avere in queste condizioni? La tentazione è di scrivere solo domande di tipo economico, ok? Però c'è qualche dato in più in realtà. È chiaro che stiamo parlando di Istat, quindi non stanno raccontando se sono credenti o non credenti o se gli piace il gelato o gli piace qualcos'altro. Provate, soffermatevi sulla descrizione che più vi è significativa e vi dite, uno così lo conosco. Che domanda può essere portatore? Usate la prima riga e scrivete qual è la domanda di vita. Cosa si intende per domanda di vita? Una questione, qualcosa che ha senso, di cui la persona in questo momento è portatore. Michela, qual è la tua domanda di vita di questa sera? Non quella esistenziale, quella di stasera. Può essere anche piccolissima. La tua personale, tu.
Ma di... La tua. Rispetto a questo incontro?
No, rispetto alla tua vita. Tu in questo momento stai rimuginando che cosa oggi, in questi giorni?
Beh, il discorso del lavoro, nel senso, io sono tra le persone che probabilmente non andrà mai in pensione.
Ok.
Una prospettiva di futuro.
Quindi la tua domanda è, ma andrò mai in pensione? Che prospettiva di futuro? Questa è una domanda di vita. Quindi Michela la esprimo in questo momento. Io domani dico, boh, ce la farò a reggere i ritmi lavorativi o mi schianterò ammalato tra qualche tempo se continuo così? Questa è una mia domanda di vita. Ah, queste sono domande per farvi capire, tanto lo sapete cos'è una domanda di vita, una cosa che è legata a qualcosa che temi, che speri, qualcosa che si trasforma nella tua vita, su cui tu non sai come porti o hai bisogno di riflettere per capire che strada intraprendere, che scelta fare. Provate a fare questo esercizio, ci diamo 10 minuti e scegliete solo le descrizioni che vi piacciono di più, almeno due però, tre. Nella prima riga mettete la domanda di vita che secondo voi questa persona può portare.